Gesù questa mattina. Dacci una parola che dimora e che porta frutto. Volevo solo dire che abbiamo qui una fissa nuovo sopra la sua testa, bisogna spegnere i cellulari. Sono contento di essere qui e penso che è bello se siamo coscienti di quanto questo tempo è prezioso in questa conferenza. Il Signore ha radunato così tanti giovani di tantissime chiese diverse in Europa e vorrebbe veramente parlare per andare avanti. Nella prima riunione abbiamo visto che il Signore vuole tornare e che è veramente possibile che noi siamo l'ultima generazione. È bello vedere come il Signore ci parla qui. C'è questa storia della creazione che forse tantissima gente ha letto, ma così pochi hanno visto quello che il Signore vuole veramente mostrarci con questa storia della creazione. Ma lode il Signore perché noi oggi possiamo vedere così tanto ed è prezioso. Non vogliamo fare un corso di biologia, ma vogliamo la realtà spirituale di questo capitolo. E ieri mi ha toccato molto il messaggio con il sole e la luna. È molto importante che oggi il Signore, cioè alla fine dei tempi, abbia una testimonianza così chiara. E questa è la base, questa storia della creazione è la base per una vita più sviluppata. C'è già luce e forse è l'esperienza che si vede in tanti credenti, vengono alla parola, vedono, ricevono la luce, ricevono la vita e c'è crescita. Ma per una vita più grande, più sviluppata, c'è bisogno del sole e della luna. E questa è anche la mia esperienza. Senza la vita della Chiesa, senza la riunione degli studenti, senza la comunione con i santi, la vita certamente non sarebbe cresciuta in questo modo. E lo dà dal Signore perché in questo quarto giorno c'è il sole e la luna e dopo la vita può svilupparsi di più. Questa mattina mi è molto toccato vedere che c'è questo pesce che non ha bisogno di nessuna forza per resistere al sale, perché questa è nella sua natura che il sale non entra in lui. E questa natura è eccellente, ma siamo arrivati adesso al sesto giorno, cioè all'ultimo giorno della creazione, e lì c'è ancora una vita più alta, più sviluppata, anche a livello biologico, come abbiamo parlato dell'erba, del cespuglio, della pianta, quanto più sviluppata sono gli esseri viventi, anche solo a livello biologico. Ci sono gli organi, ci sono tante cellule, tanti organi, tanti tessuti, c'è molto di più in questi esseri viventi. E il punto? Abbiamo parlato di tre specie, abbiamo parlato del bestiame, dei rettili e degli animali selvatici. E questo bestiame è qualcosa che è utile all'uomo. Da quando l'uomo è sulla terra, il bestiame ha servito da cibo, da approvvigionamento e da forza lavorativa. Ci dà il latte, ci dà il burro, ci dà la crema, ci dà la carne, ci dà anche la lana. Tutto è per il nostro approvvigionamento. Questo ci mostra che questa vita non è più soltanto per se stesso, ma serve gli altri. È bello avere una vita di pesce e di essere contro il mondo, di avere questa resistenza contro il mondo. Che l'uccello vola via. Però a volte ci sono comunque problemi a casa con i fratelli e le sorelle, con i genitori, in una casa con fratelli o con sorelle o anche in una vita di coppia. E in quelle situazioni non è bello essere un uccello e volare via, fuggire le situazioni. Lì dobbiamo avere una esperienza più profonda, più sviluppata. Dobbiamo trovare la forza che risolve questo problema. E questa è la vita del bestiame, questa vita che è fatta per servire, per dare nutrimento. E c'è un punto che mi è diventato molto importante e prezioso, è che raggiungere questa vita non è qualcosa di automatico, ma c'è bisogno della mia collaborazione. E penso che il punto più importante qui è il cibo, il mangiare. Se tu guardi cosa mangia un coniglio, non mangia latte. Dunque devo imparare come mangiare in modo giusto. Il bestiame nella Bibbia, nell'Antico Testamento, sono soprattutto gli animali puri. E gli animali puri hanno la caratteristica che, come si dice, che ruminano, si dice così? Le vacche, le mucche. Lui ha traslocato in un luogo dove ci sono dei pesciolini di acquario. E ricevono il cibo e lo mandano giù subito, non lo ruminano, non lo masticano. E diventano pesci grossi e sono sazi e possono non più mangiare per settimane, giorni o settimane. E a volte io sono così anche. Arrivo alla riunione, mando giù qualsiasi parola senza masticarla. Ma per servire devo imparare a nutrirmi da me stesso tutti i giorni. Non serve solo mandar giù qualcosa, cioè può servire alla mia sopravvivenza, ma se voglio servire e dare cibo anche agli altri, ora devo imparare a mangiare in modo giusto, appropriato. E alla conferenza degli scolari c'era un bel esempio e vorrei illustrarvelo, mostrarvelo anche a voi. Ho portato qualcosa, ho preso qualcosa dalla colazione. Sicuramente è chiaro per noi tutti, ma vorrei solo rendervi coscienti di questo fenomeno. Forse ho bisogno di un po' di aiuto. Philip, vieni. Questo è il tuo panino di colazione. E adesso vogliamo osservare come si mangia. Ah, guardate bene come mangia. Guardate bene come mangia. Adesso ho detto che vuole scrivere cosa è successo, cosa abbiamo osservato. Allora, cosa ha fatto per mangiare? Ha preso il panino in mano. L'ha presa in mano, primo. Dopo cosa ha fatto?
Il secondo punto.
l'ha portato alla bocca. E poi ha aperto la bocca. Abbiamo messo il pane dentro, giusto? Dunque facciamo un riassunto. Ha riempito la bocca. E dopo? Dopo ha masticato. Dopo l'ha mandato giù. È un esempio della conferenza degli scolari, molto semplice, però è per mostrare quanto è importante. Vieni ancora, per favore. Prendi ancora un po', un grande pezzo, e adesso mandalo giù. Non è possibile. Non è possibile. Non abbiamo una natura di pesce, dunque non possiamo mandare giù subito la roba. Dobbiamo masticare. Un pesce può mandare giù la roba così. Ma se guardi per esempio la mucca, lei mastica spesso la stessa erba per poterne prendere tutto l'ossigeno che ha bisogno per il suo funzionamento. È così che dobbiamo anche noi essere con la parola. Leggere la parola, mandarla giù, mi fa sopravvivere, ma non mi dà la forza. E invece se mastico la parola mi dà più forza. Forse se ci sono nuovi nella vita della Chiesa, forse si chiedono: ma perché i fratelli e le sorelle leggono sempre questi versetti e ripetono sempre le stesse parole del stesso versetto? Ma è perché abbiamo bisogno della Bibbia e abbiamo bisogno di mangiarla. Sta scritto in Geremia che la tua parola è il mio cibo, e ogni volta che ricevo la tua parola la mangio. Dunque dobbiamo prendere la parola e riempire la bocca con questa parola. È buono di masticare questa parola. Se c'è un versetto, non leggere soltanto una volta il versetto, ma masticalo. Prendi una frase. Alcuni pensano che è un metodo, ma no, da vita. Anche per imparare delle cose è più facile imparare qualcosa se lo dici ad alta voce. Quando dovevo imparare delle cose a memoria per gli esami, ripetevo ad alta voce quello che dovevo imparare e mi rimaneva più facilmente. Dunque questo è già una buona cosa, ma con la parola di Dio non c'è solo questo, ma c'è anche un gusto. Quando leggevo i miei corsi dell'università non c'era nessun gusto, ma qui c'è gusto e c'è vita. Ed è proprio così, vorrei incoraggiarvi tutti a provare a fare questo. Quando sei da solo, prendi la parola e prega con la parola. Masticala in piccoli pezzettini, non mangiare tutto in un tratto, in un colpo. Questa è la condizione per arrivare a questa vita più sviluppata, più alta. E per il nostro approvvigionamento abbiamo bisogno di masticare. È bene avere questo desiderio e dire: Signore, io voglio avere questa vita che ti serve o che serve. Abbiamo letto i versetti in Malachia che dicono che c'è una differenza fra gli credenti e i non credenti. E alla fine si vedrà una grande differenza. Una differenza tra il giusto e l'empio. Ma nei giusti e nei credenti c'è anche una differenza tra coloro che servono e quelli che non servono. Oggi forse non c'è una grande differenza, ma un giorno ci sarà. Il Signore Lui stesso dice che ha bisogno di lavoratori, di operai. È una vita più sviluppata. Prima si trattava soltanto di vivere nella mia classe, nella mia formazione, voglio rimanere attaccato alla fede. Questo era il primo passo, ma il secondo passo è che il Signore dice la mietitura è pronta, ma ci sono pochi operai. E in questo tempo, quando il Signore vuole tornare, abbiamo bisogno in tanti luoghi non soltanto dei giovani che sopravvivano, ma dei giovani che lavorano, che operano, uomini che possono portare e che possono portare cibo. E questo ha a che fare con il modo in cui mangiamo. Dobbiamo anche avere questo desiderio di essere qualcuno che serve. Signore, voglio servire, voglio collaborare, voglio approvvigionare. Come Pietro ha chiesto tre volte, cioè Gesù ha chiesto a Pietro, mi ami? E poi diceva, pasci le mie pecore, dunque comincia con poca cosa. Mi ami? Ora pasci le mie pecore. E ancora una volta, mi ami Pietro? Pasci le mie pecore. È una vita che non si occupa soltanto di se stesso, ma che si occupa del corpo, della Chiesa. C'è un punto che vorrei rendervi chiaro anche. Loda il Signore per la luna, loda il Signore per la casa di Dio. Lì è un luogo nel quale puoi veramente consacrarti, perché tu sai che questo è quello che sta sul cuore del Signore. E sai nella Chiesa che tutto ciò che dai al Signore ne vale la pena. E ci sono tanti studenti che partono in missione per andare a predicare il Vangelo. È giusto andare a predicare il Vangelo, però tanti di quei giovani che vanno come missione a predicare il Vangelo dicono, ma sì, io sono venuto per venire, per non sanno veramente. Dunque è bello darsi per il Vangelo, ma quando vedi che sei nella casa del Signore puoi consacrarti al 100%, puoi dare tutto. Se tu fai un anno di missionariato o questo o quell'altro, puoi dare, consacrare qualcosa, ma nessuno ha il cuore interamente consacrato a quella missione, perché sa che è un'opera qua, un'opera là, ma quando vedi che si tratta della casa del Signore, che si tratta della Chiesa, allora sai che posso, che puoi, cioè io so che posso mettere ogni goccia del mio sangue, posso consacrarla a quest'opera, perché ne vale veramente la pena. È come questo bestiame che può portare peso, ci dobbiamo consacrare al Signore e per la sua Chiesa. E dall'altra parte conosciamo tutti questo versetto che dice che il peso del Signore è dolce,
il suo giogo è leggero,
e che il suo giogo è leggero. Possiamo deporre il nostro giogo e prendere quello del Signore che è leggero. È bello di poter andare avanti col Signore. E c'è ancora un punto. Quello che facciamo qui al sesto giorno per il servizio, c'è anche una ricompensa. Si tratta di qualcosa che ha a che vedere con il regno. Serviamo il regno. Ed è bello di vedere che colui che lavora riceve anche un salario. Ma non lavoro soltanto perché voglio avere un salario, questo è già una ragione, certo, ma perché so anche che il padre si rallegra. Marcos ha detto che i suoi genitori erano sui campi, lavoravano e lui profittava solo del loro lavoro, ma un momento ha voluto anche lui aiutare i suoi genitori, questo era la sua, cioè quello che voleva fare. E non ha aiutato soltanto perché sapeva che un giorno sarebbe la sua eredità, ma anche perché voleva far piacere a suo padre. E anche noi sappiamo che quando collaboriamo col padre, questo rallegra il suo cuore. E c'è ancora un punto che vorrei menzionare, sono quegli animali che sono fatti per il sacrificio. Gli animali puri sono animali da sacrificio. Il Signore ci ha dato un corpo, è un punto importante questo, lo vedremo ancora questa sera e nelle altre riunioni. Dunque non ne parliamo troppo adesso, parleremo più tardi dei sacrifici. Adesso parliamo piuttosto dei rettili, la seconda specie di animali, al versetto 24. I rettili sono stati creati all'ultimo giorno della creazione, sesto giorno. Io li avrei messi prima dei pesci. Ma qui vediamo anche che è qualcosa che non è così facile da raggiungere. Sicuramente ci sono tanti aspetti, ma un aspetto degli rettili è che sono bassi, che strisciano sulla terra, per terra. Possiamo forse leggere Filippesi capitolo 2, versetti 7 e 8. Filippesi 2, 7 e 8. Ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Il Signore lui stesso si è umiliato ed è così che anche noi dobbiamo seguirlo. Sul riassunto in tedesco è sbagliato, è Salmo 22, versetto 7. E anche lì il Signore dice: sono come un verme, non come un uomo. E sono la risata degli uomini, sono disprezzato. E questo mostra che il Signore è il re dei re, ma che si è malgrado tutto umiliato, ha preso la natura del peccato, ha preso questo, anche se non aveva peccato, ha preso questa natura della carne che passa peccaminosa. E come questo serpente di argilla che è stato elevato nel deserto, il Signore ha fatto la stessa cosa, ha lasciato la sua gloria e si è umiliato, è diventato come un uomo sulla terra. E l'ha fatto per noi. E questa natura, per raggiungere questa natura non è facile. Abbiamo bisogno per questo anche del cibo del Signore. Il Signore si è umiliato e poi si è scritto che noi siamo morti con Cristo alla croce, crocifissi con Cristo. Significa che anche noi dobbiamo avere una tale vita. Dobbiamo essere dei servitori inutili. È una parola molto salutare. Cioè, questo versetto sta in Luca 17, sui servitori, i servi inutili. Quando lo leggevo anni fa, non mi piaceva del tutto questo versetto, servo inutile. Io volevo piuttosto dire che sono un figlio di re. Ma tutti e due sono veri. E questa umiliazione, negli ultimi anni ci sono stati nella Chiesa diversi problemi, qua e là, in diverse chiese. E spesso non erano problemi che venivano dall'esterno, qualcuno di religioso che ha detto qualcosa di cattivo, ma erano problemi che venivano dall'interno, quando qualcuno diventava orgoglioso, o quando qualcuno si sentiva ferito. E tanti di questi problemi provenivano dal nostro io, perché qualcuno non voleva umiliarsi. E questo vale per ognuno di noi. Quando serviamo, quando cominciamo a servire nella casa del Signore, allora devo conoscere la natura del verme. Perché se no devo fare un servizio, dunque preparo il piano per l'accompagnamento dei cantici o per chi dorme con chi, e poi arriva qualcun altro e fa tutto diverso. E io dico, ma questo non va, lui attacca la mia autorità. Io faccio tutto bene così e lui, un altro fratello, un'altra sorella viene e dice che fa meglio di me. Questo non va. Questi pensieri arrivano molto rapidamente nel nostro cuore e distruggono la Chiesa. Ciò che facciamo, ciò che serviamo, dobbiamo sapere che lo facciamo per il Signore. E ciò che succede dopo con questo è uguale. Se faccio qualcosa per il Signore, lo faccio per Lui. E ricevo la mia ricompensa. Ma se qualcun altro lo cambia, o lo distrugge e rovescia tutto,
amen.
Amen. Questo è un principio importante. Siamo soltanto dei servi inutili, dice l'esempio lì in Luca 17. Facciamo soltanto ciò che dobbiamo fare, ciò che è il nostro dovere. In un'impresa è un grande problema se tu fai un progetto e poi qualcuno arriva e te lo distrugge e fa qualcos'altro. Questo è molto ti fa venire nervoso. Ma nella Chiesa è molto diverso. Nella Chiesa tutto deve venire dal Signore e dobbiamo avere questa coscienza che abbiamo fatto ciò che dobbiamo fare. La mia opinione non conta. E se sono stato offeso, allora devo portarlo al Signore, non agli uomini. Il Signore ha scelto le cose piccole, basse. E al punto C del riassunto sta scritto che dobbiamo essere fedeli nelle piccole cose. A volte abbiamo questa esperienza che dobbiamo umiliarci, ma a volte abbiamo anche l'esperienza che vediamo, ma sono basso, sono bassissimo. Sono nella Chiesa tantissimo tempo e poi arriva qualcuno di nuovo e condivide in modo così bello e sa così tanta cosa apparentemente, e io penso, mamma mia, io non ho niente, sono così piccolo. Ma è bello anche nelle minime cose di essere fedele. Sii fedele con quello che il Signore ti ha dato. Esattamente come questa povera vedova. Aveva soltanto due monetine, ma era fedele. E il Signore dice che il Signore lì ha altre misure, altri hanno versato tantissimi soldi, lei ha dato due piccole monetine e Gesù ha detto, avete visto quella lì? Ha dato più di tutti gli altri. E noi pensiamo quanto uomini, ma quei milioni sono tantissimi, ma il Signore lui ha un'altra misura in un altro modo. E vi vorrei incoraggiare. A volte siamo minimi, piccoli, ma nelle piccole cose dobbiamo essere fedeli. Ciò che abbiamo lo dobbiamo portare al Signore, anche nella riunione. Forse è soltanto un versetto, ma sii fedele. Possiamo leggere ancora i versetti? In Primo Pietro capitolo 5. Primo Pietro capitolo 5, versetti 5 e 6. Così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Primo Pietro 5, 5 e 6. Da grazia agli umili. Ci sono tanti versetti che mostrano quanto l'umiliazione è preziosa, l'umiltà è preziosa. A volte si parla tanto delle ricchezze, della vita, ma qui si mette l'accento sulla grazia, da grazia agli umili. Posso mettere tutte le mie preoccupazioni sul Signore. Possiamo continuare a leggere versetti 8 e 9. Primo Pietro 5, 8 e 9. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Al stesso giorno ci sono anche gli animali selvatici e ci sono tantissimi aspetti perché ci sono tanti animali, è enorme. Dunque ho scelto soltanto un punto, un aspetto, ho preso soltanto il re degli animali. Tutti sanno che il re degli animali è il leone. Il leone sta dunque per il regno, ma anche per il combattimento. In Apocalisse 5 è parlato del re di Giuda, il leone di Giuda, il leone che viene dalla tribù di Giuda. Questo è il Signore che è vittorioso. E penso che abbiamo bisogno di questa coscienza che c'è un nemico, che c'è un combattimento. Un pesce vede che c'è il mondo attorno a lui, ma al stesso giorno ci sono degli animali che possono combattere. Sono consci che in questo universo c'è un combattimento. E questa coscienza ha a che fare con il combattimento, con la crescita. È bene vedere che il nemico, qui sta scritto che ruggisce come un leone, ma non è un leone. Su questo campo un combattimento finisce spesso rapidamente perché ce n'è uno che fugge. Giacomo dice: resistete al nemico e lui fuggirà da voi. Ma dall'altra parte c'è qui un ruggire, e dunque quando il leone ruggisce noi abbiamo voglia di partire, di correre via. Dunque dipende dal fatto se io resto o se io me ne vado. Ma il Signore non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma uno spirito di forza. E a volte penso che questa situazione non è per il Vangelo, per esempio. Il nemico mi manda delle cose e ho l'impressione, voilà, tutti sono contro il Vangelo, e allora prendo paura. Perché in questa situazione è come se il leone cominciava a ruggire, ma tu devi rimanere, perché il vero leone è in noi. Non è la nostra vita, ma il Signore è in noi. E vorrei menzionare anche questo punto, che il nemico era il primo angelo, il più grande, e ha ricevuto questo titolo di principe del mondo. Il Signore Gesù, lui stesso gli dà questo titolo, lo chiama principe del mondo, e dice: il principe del mondo viene, ma non ha nulla in me o contro di me. Il nemico aveva una volta il dominio su tutta la terra, ma ha peccato e si è ribellato, e il Signore gli ha preso il dominio. E cosa fa il Signore? Crea un nuovo regno, l'uomo. È l'uomo che deve adesso regnare sulla terra. Cosa pensate che Satana dice di questo? Che l'uomo deve prendere il suo posto. Forse che così possiamo capire un po' meglio perché il nemico è venuto per uccidere e per corrompere. Il nemico non vuole che essere che l'uomo prenda il suo posto. C'è scritto nella Bibbia che c'è che il nemico e l'uomo sono avversari, c'è inimicizia tra di loro. Inimicizia. Il Signore vuole il nostro bene, ma il nemico non vuole niente di buono per noi, anche se ci propone delle cose buone. E se hai sperimentato che il leone ruggisce, ma vedi che il tuo leone che in te è più forte, puoi pregare, rimani lì, rimani col Signore, poi il leone ruggente deve fuggire, il nemico deve fuggire. Il nemico ha una tattica anche diversa, è quella del serpente. Il serpente che non ruggisce come un leone, ma viene in silenzio, non lo vedi neanche. E questo serpente si avvolge attorno a te. Si avvolge con dei peccati o con altre cose. E il serpente viene di notte. E tu non lo vedi questo serpente, non lo senti neanche. E funziona molto meglio che il ruggire. Perché tu sei spento, eliminato, prima ancora di accorgertene. Dobbiamo essere consci di questo fatto che il nemico vuole distruggerci e distoglierci dal Signore. La settimana scorsa alla conferenza degli scolari, abbiamo visto che il cibo ci rende forti. Il cibo ci rende forti per servire, ma anche per opporre resistenza. È così che sono vinte anche delle guerre, perché se tu isoli una città in tempo di guerra e che blocchi tutto l'approvvigionamento di cibo, vinci la guerra un momento all'altro, perché senza cibo è finito. Le guerre moderne sono quello che è decisivo, è il cibo, l'approvvigionamento di cibo. Devi essere bravo nell'approvvigionamento. Dobbiamo stare attenti di avere abbastanza cibo, abbastanza da mangiare per poter combattere. Stiamo attenti a questo, perché spesso il nemico mi prende e mi ruba il tempo che potrei usare per la parola, ma senza cibo non ho più forza. A quel momento lì il nemico è vittorioso. Adesso dobbiamo girare la cosa, non soltanto occuparci del nostro approvvigionamento, ma dobbiamo cercare anche noi di distruggere, di bombardare l'approvvigionamento del nemico. Tutto ciò che prende posto nella nostra carne dobbiamo eliminarlo. In noi c'è anche questo combattimento, perché la Bibbia descrive che lo spirito combatte contro la carne e che la carne combatte contro lo spirito. E spesso ho realizzato, anche quando ero a scuola, che ci sono delle cose che mi occupano e sono come un approvvigionamento per la carne. A volte non sono neanche grave queste cose, nutrono la mia anima, però ho visto che ogni volta che faccio quella cosa lì, subito dopo o poco dopo cado. Se lo faccio, poi non ho più nessuna gioia nella parola. E dunque in queste cose dobbiamo fermare la carne, fermare l'approvvigionamento della carne. Anche nella Bibbia sta scritto: se il tuo occhio ti fa problemi, strappalo via e buttalo via. Se la tua mano ti fa cadere, ti porta in tentazione, tagliala via. Perché il Signore dà una parola così forte? Perché ci sono cose che approvvigionano il nemico e che ti rendono più debole. Questa è una parola forte, ma è molto incoraggiante, perché vediamo che ci sono cose che possiamo eliminare quando dei nuovi arrivano nella chiesa. Ci sono sempre cose che disturbano, forse che uno, forse che per uno la musica non è nessun problema, invece che per un altro, una volta che sente la musica, la sua anima è ravvivata. Allora ho conosciuto qualcuno che aveva questo problema con la musica e ha buttato via tutti i suoi CD. Non c'è legge, ma dobbiamo guardare davanti al Signore. Se tu vedi che c'è che il nemico approvvigiona la tua carne con la musica, con un'altra cosa, taglia via quella roba lì. Il Signore ci incoraggia a fare questo. A volte fa male tagliar via qualcosa e buttarlo via, ma noi vogliamo vincere. No, dal Signore. Come ultimo punto vorrei dire ancora che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. L'abbiamo già visto questa mattina e mi ha molto toccato di vedere, e sappiamo tutti che il Signore è più grande del nemico. Ma vediamo che quello che è in me è più grande di colui che è nel mondo. Questa coscienza, sapere che in me abita il leone della tribù di Giuda, questa è un grande incoraggiamento. Non importa ciò che viene, il Signore è più grande, più forte. Non devi avere paura del tuo docente, del decano, del tuo direttore o non so chi. Quello che è in me è più grande di quello che c'è nel mondo. E questa vita deve essere fortificata. E allora siamo nella vittoria. Lode al Signore.